Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Sono in linea telefonica con Roberto Vannozzi. Ciao Roberto.
Ciao, buonasera.
E salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato alle 17. E con Roberto andremo a fare questa volta veramente andremo a camminare virtualmente adesso nella chiacchierata, ma poi l'invito sarà quello di percorrere questo cammino di San Benedetto, così svegliamo anche la nostra chiacchierata. Un cammino che nasce quando?
Che nasce nel 2012 con una pubblicazione fatta da Simone Frignani, che in pratica è il creatore del tracciato del cammino, che va da Norcia a Montecassino, quindi mette in comunicazione la città natale di San Benedetto con le città dove lui ha fondato i maggiori monasteri benedettini, quindi Subiaco e Montecassino appunto.
Ed è un cammino di quante tappe, quanti chilometri?
È un cammino che si sviluppa su 16 tappe, 300 chilometri circa, ed è percorribile per lo più a piedi o anche in bicicletta.
Ecco, e questo, come tutti i cammini, ha la sua credenziale, giusto?
Questo cammino, sì, nel momento in cui uno decide di intraprendere il cammino, richiede la credenziale, e quindi la credenziale verrà timbrata poi giorno per giorno nelle tappe che il pellegrino si trova di fronte, per cui in ogni posto può apporre il timbro. E arrivando alla Basilica di Montecassino si ha la credenziale piena e si ha diritto ad avere, diciamo, il testimonium, che è praticamente una sorta di documento che attesta proprio la fine e l'attestato che dà al pellegrino che ha finalizzato appunto il cammino stesso.
Ecco, ma bisogna fare tutte le 16 tappe oppure c'è un percorso minimo che dà diritto a questa?
Beh, non tutti lo intraprendono in un'unica soluzione, nel senso che non tutti hanno il tempo dei 16-17 giorni per terminarlo, e quindi qualcuno lo termina in 2 o 3 anni o più. Non c'è un termine esatto per terminarlo, ecco.
Senti, il cammino questo qui da Norcia a Montecassino penso che passi da un'Italia che è da scoprire.
Esattamente, va a ripercorrere dei borghi per lo più sconosciuti. Io parlo per Monteleone, dove sono io con la mia abitazione e anche con la mia ospitalità, e quindi percorrere dei luoghi di un'Italia minore che viene riscoperta appunto tramite il cammino stesso.
Ecco, parlavi che dai ospitalità, penso che questo sul cammino ci siano dei punti precisi, no?
Esatto, nel cammino sono segnalati tutti i posti dove si può pernottare, dove si può mangiare, quindi i numeri telefonici delle varie strutture. Possono essere B&B, alberghi o case vacanza o agriturismo.
Ecco, si parte da lui.
Si parte da Norcia, la prima tappa è Norcia Cascia. Mediamente le tappe sono lunghe dai 15 ai 20 chilometri, quindi una media di 17-18 chilometri per tappa. E si arriva agevolmente nel paese successivo. C'è una frequentazione di pellegrini che va da un'età di 14-15 anni fino agli 85, quindi è un po' aperta a tutti, quindi non ci sono particolari limitazioni, non è difficile da affrontare, ecco, questo voglio dire.
Ecco, è un cammino abbastanza giovane, no? Ma ci sono già stranieri che lo percorrono?
Sì, quest'anno, in effetti, quest'anno abbiamo avuto un incremento notevole delle presenze. Io nella mia piccola struttura di B&B ho avuto il piacere di ospitare
abbastanza consensi tedeschi, austriaci, quindi un po' tutte le nazioni nordiche, anche spagnoli, per cui si sta un pochino allargando a tutta l'Europa e non solo.
Ecco, senti, tanto che parlavi di partenza da Norcia, Norcia-Umbria, Norcia si ricorda il terremoto.
Sì, purtroppo siamo su una terra che recentemente e anche molto precedentemente ha avuto esperienze di terremoti, per cui è una terra provata da questi eventi sismici. E la presenza dei pellegrini veramente sta dando un aiuto notevole a tutte quelle strutture, ma non solo, che comunque hanno bisogno di essere supportate, di avere una presenza di turisti e di pellegrini. Quindi il cammino sta portando veramente un'economia che prima del 2012 in sostanza non esisteva.
C'era solo un'economia, diciamo, di stampo religioso, perché Norcia, Cascia, penso che...
Cascia un turismo per lo più legato alla venerazione di Santa Rita, però Norcia ha anche un turismo legato all'ambiente, quindi c'è il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, c'è il Tartufo Nero di Norcia, insomma c'ha delle eccellenze che la contraddistinguono. Ora col terremoto tutto questo è un pochino venuto meno, però insomma si sta facendo del tutto per ripartire.
Perciò
però le prime due tappe praticamente sono sviluppate nel territorio umbro, tutto il resto è nel Lazio, Qui da Leonessa in poi le tappe del cammino sono tutte nel Lazio, tra la provincia di Rieti, la provincia di Roma e la provincia di Frosinone.
Ecco, parlavi di Monte Leone, la terza tappa, dove sei tu, descrivi
Monte
un po' il tuo paesino.
Monte Leone è un paesino dell'Appennino Umbro, sul confine appunto con la regione Lazio, paese contraddistinto dal fatto che in passato si viveva per lo più di pastorizia, oggi c'è l'agricoltura legata alla coltivazione del farro. Il farro di Monteleone è contraddistinto dal DOP, quindi è comunque un prodotto d'eccellenza. Paesi dell'Appennino per lo più spopolati oggi, perché comunque nei decenni passati hanno avuto un esodo massiccio delle popolazioni, si sono poi trasferite altrove, per lo più verso Roma. Oggi i residenti sono circa 600, dicevo che appunto si sta sviluppando l'accoglienza non solo pellegrina, ma insomma si sta cercando di sviluppare un pochino il turismo, perché in futuro sarà la voce fondamentale per il sostentamento delle popolazioni.
Senti, mi dicevi prima fuori onda che a Monteleone avete diciamo un'eccellenza, una copia di una cosa molto particolare.
Sì, questo è praticamente un reperto archeologico che purtroppo non è più nel nostro territorio, perché poi è stato venduto, trafugato ed è finito in un museo molto importante, quale quello del Metropolitan Museum di New York, quindi è praticamente negli Stati Uniti. E è stato trovato nell'inizio del 1900, esattamente tra l'1 e il 2, da un contadino che faceva dei lavori di sbancamento, quindi rinviene una tomba datata 550-540 a.C., epoca quindi preromana, e all'interno di essa un corredo funerario di straordinaria importanza, rappresentato essenzialmente da un carro, detto la biga, una biga molto ben conservata, quindi legno e bronzo, ed è un carro particolare perché è un carro utilizzato per cerimoniali, quindi un carro utilizzato per cortei, per cerimonie appunto. E come spesso avveniva nell'antichità, poi veniva sepolto con il suo legittimo proprietario, e poi riscoperto appunto nel 1901.
E voi avete la copia?
Abbiamo una copia in un'esposizione comunale realizzata negli anni Ottanta dal maestro Manzù, quindi anche la copia è una copia di grande pregio, è in bronzo anch'essa, e lo riproduce in scala 1 a 1, quindi con tutte le caratteristiche dell'originale.
Senti, e la tappa dopo Leonessa, ma tra Monteleone e Leonessa cosa succedeva nella storia?
Beh, Monteleone e Leonessa oggi sono due comuni a 13 km di distanza. Oggi qui è provincia di Perugia, quindi Umbria. Leonessa invece è in provincia di Rieti e quindi Lazio. Ma prima dell'Unità d'Italia erano praticamente due stati ben definiti. Noi eravamo l'ultimo baluardo, diciamo così, dello Stato Pontificio, mentre Leonessa era l'ultimo avamposto del Regno di Napoli, per cui due stati contrapposti con le dovute fortificazioni, proprio perché si doveva comunque far fronte a un'eventuale invasione del nemico, per cui chiaramente c'erano due leggi, due modi di fare diversi, c'erano delle monete diverse, c'era tutto, insomma, due stati ben definiti, diversi uno dall'altro.
Dai, allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e camminiamo dopo.
Ok.
Carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocar con la mente i suoi tarli. E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immenso amore, e poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, il coraggio di vivere, quello ancora non c'è. I giardini di marzo si vestono di nuovi colori. E le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. camminavi al mio fianco, ad un tratto dicesti: tu muori, se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori. Ma non una parola chiarì i miei pensieri. Continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immensi e immenso amore. E poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio, sono in collegamento telefonico con Roberto, stiamo parlando del cammino di San Benedetto, stiamo parlando delle prime tappe, abbiamo sentito tra l'altro una canzone di Battisti. Ma perché, Roberto, una canzone di Battisti?
Perché Battisti fa parte, diciamo, anche lui, diciamo, fa parte del cammino, in quanto i suoi natali sono a Poggio Bustone, che è praticamente la tappa successiva a quella di Leonessa, per cui lui è nato lì e lo ha lasciato, diciamo, in giovane età, però i suoi natali sono proprio lì a Poggio Bustone.
Infatti,
poi c'è anche una statua che lo ricorda, ci sono dei giardini dedicati proprio a lui.
Giardini di Marzo, famoso, esatto, sua canzone. Esatto. Dopo Poggio Bustone si parte e si arriva a Rieti.
Si arriva a Rieti con una tappa molto, molto bella, ondulata, si scende nella Valle Santa Reatina, quindi dalla montagna si comincia a scendere nella pianura, quindi si va in questa città molto interessante, perché comunque è un'antica città preromana, conquistata poi nel III secolo a.C. dai romani di Curio Dentato, dove c'è tra l'altro anche una bella visita da fare nella Rieti sotterranea con una vecchia, un'antica strada romana con un antico ponte che attraversava appunto il fiume Velino. E veramente interessante questa visita, fatta poi con descrizioni della guida locale, che è la signora Rita Giovannelli, che è veramente una persona molto preparata.
E dai, magari andiamo a intervistarla. Senti, e poi andando avanti nel cammino, cosa si incontra?
La tappa successiva a Rieti è quella di Rocca Sinibalda, è un altro piccolo fortilizio collinare, sta in provincia di Rieti, quindi a una ventina di chilometri da Rieti stessa. Molto interessante, perché lì c'è una bellissima fortificazione fatta da questa famiglia Sinibaldi, che avevano lì giurisdizione, quindi avevano lì la loro residenza. C'è questa bellissima rocca sopra una roccia che domina la valle.
Prosegui pure, così io ti
poi
seguo.
Successivamente c'è Castel di Tora, anch'esso un altro posto anch'esso molto piccolo, ma con una rocca sempre con queste caratteristiche di arroccamento sopra i promontori, quindi erano tutti insediamenti medioevali. Oggi c'è anche un lago, detto Lago del Turano, quindi è un posto anche molto interessante con la presenza del lago. E dopodiché si passa a Orvinio, quindi ci si avvicina giù alla parte più vicino a Roma, quindi si scende verso la meta, poi che sarà la prima Subiaco, poi successivamente Monte Cassino.
Subiaco, bellissimo.
Beh, Subiaco c'è molto da vedere, ci sono insomma testimonianze della vita monastica di Benedetto, e molto interessanti sono i monasteri con affreschi suggestivi all'interno, quindi un posto che veramente vale la pena di visitare. Tant'è vero, sulla guida consigliano di fermarsi almeno un giorno per visitare tutto quello che c'è, che è molto ricco.
Ah, cioè proprio dedicare tutta una giornata, non
sì, una giornata, non solo la mezza, ma la giornata intera del giorno successivo all'arrivo.
E poi
sì, veramente, veramente un cammino a detta di chi passa e di chi poi lo finisce, veramente interessante, che va a riscoprire, come dicevo in precedenza, un'Italia che è un po' nascosta e quindi sconosciuta di più. Quindi il cammino sta portando veramente gente che qui non sarebbe mai arrivata se non ci fosse stato il cammino stesso.
Sì, poi dopo le zone molto verdi, molto belle, uno proprio cammina nella natura.
Di vista naturalistico veramente eccezionale. Adesso poi in questo periodo, con la fioritura primaverile, si incontrano dei paesaggi veramente eccezionali, insomma, fiori ovunque, verde che praticamente si accompagna dall'inizio alla fine della tappa.
Senti, e poi l'ultimo punto, Monte Cassino.
In Monte Cassino si arriva sulla famosa abbazia sopra il monte, lì quella certamente ricostruita, perché come si sa purtroppo negli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale la rasero al suolo, quindi è stata poi ricostruita, e lì c'è praticamente l'arrivo nella basilica più importante del mondo benedettino, quindi si ha poi il testimonium come premio, tra virgolette, di tutto il cammino fatto.
Ecco, lì a Monte Cassino praticamente San Benedetto è morto.
Sì, esatto, lì c'è le sue spoglie, quindi è stato poi realizzato nei secoli, insomma, tutto il monastero, che è gigantesco, che va praticamente ad occupare tutta la parte sommitale della montagna.
Senti, abbiamo sempre parlato del cammino di San Benedetto, ma San Benedetto chi era?
Beh, San Benedetto è il nato a Norcia intorno al V secolo, e praticamente fondatore del monachesimo occidentale, quindi è riconosciuto come il padre del monachesimo occidentale, quindi non a caso poi è diventato patrono d'Europa proprio per questo suo, come si può dire?
Per il suo
questa sua iniziazione, diciamo, al monachesimo occidentale. Quindi
ha fatto i benedettini, i famosi
personaggio, sì, famoso per ora et labora, quindi il prega e lavora, no? Che era motto e la regola di Benedetto.
Senti, parlavi prima del farro delle tue zone, no? Che è stato riscoperto e valorizzato, ma c'è qualche ricetta particolare?
Beh, il Farro di Monteleone, come dicevo, è stato riconosciuto come il DOP, quindi produzione unica DOP in Europa, e a Monteleone è sempre presente, è stato sempre presente da 2000 anni a questa parte, perché predilige le coltivazioni su terreni poveri, quindi montagna, e quindi sposa bene il territorio monteleonese. La classica ricetta monteleonese è quella, la zuppa di San Nicola, che è una zuppa di farro molto povera, che viene fatta con pochissimi elementi, diciamo, praticamente un soffritto di cipolla, sedano, un po' di pomodoro e poi l'aggiunta di acqua e all'ebollizione farro, servita poi con una spolverata di pecorino e un filo d'olio extravergine d'oliva, quindi un pasto che una volta era definito pasto dei poveri, oggi invece è stato riscoperto come una zuppa, un pasto, se vogliamo, molto ricco, perché comunque ha delle proprietà organolettiche eccelse il farro.
Ma qualche altro?
Poi con le farine, c'è una gamma di prodotti che si fanno con la farina di farro, che va dal pane ai dolci, alle crostate, ai biscotti, alla pasta, quindi oggi c'è una riscoperta molto ampia di questo cereale.
Insomma,
oltre alle zuppe,
mi sembra di ricordare i tipi della scuola che col farro i romani hanno conquistato il mondo, insomma.
Beh, il farro viene definito il primo cereale utilizzato dalle popolazioni italiche, quindi poi i romani era la base alimentare delle legioni romane, per cui appunto veniva definito.
Senti, e qualche altra ricetta particolare che ha qualche, così, a livello storico, c'è qualcosa?
Paesano, dici?
Sì.
Beh, la pasta tipica monteleonese sono gli strascinati, che sono una pasta di semola di grano duro condita con uova, guanciale e pecorino. Secondo la leggenda vuole che degli eserciti che transitavano sul territorio chiesero ospitalità, diciamo, al castello di Monteleone, quindi chiesero poi di essere comunque sfamati, no? Quindi le donne del posto fecero un pasto che però i soldati definirono immangiabile, per cui minacciarono le donne e gli uomini del paese che se non avessero servito un pasto più succulento avrebbero strascinato, diciamo, la popolazione, gli uomini in primis, lungo le mura del castello, per cui le donne si videro costrette a tirar fuori tutto quello che avevano nascosto, perché comunque erano tenuti da parte uova, guanciale e quant'altro, quindi arricchirono quella pasta che era così immangiabile, la resero più ricca e quindi più appetibile, e da questa leggenda hanno avuto origine appunto gli strascinati, che prendono il nome poi da questo fatto, del fatto che volessero in qualche modo strascinare la popolazione lungo le mura.
Ok, allora venendo a fare il cammino dalle tue parti, bisogna ricordarsi la zuppa di farro e questi strascinati.
La zuppa di farro e gli strascinati, esatto.
Senti, come ultima domanda, visto che il tempo così cammina veloce, ma su questo cammino di 300 km, 16 tappe, ci sta. Uno che ci ascolta, perché venire a fare questo cammino e non andare magari a fare il cammino di Santiago piuttosto che la Francigena?
Intanto rimanere sui cammini italiani, perché a detta dei pellegrini non c'è paragone tra i cammini italiani e quelli, diciamo, stranieri, in primis quello di Santiago, che è il più famoso e più praticato, e poi per scoprire appunto questa Italia non conosciuta, questa Italia cosiddetta minore, che minore non è, E terzo punto, dare un aiuto economico e non solo alle popolazioni che sono state colpite dal sisma del 2016, per cui forse il terzo punto è quello che su cui basta di più, quindi oltre alla scoperta di un'Italia che non si conosce, un aiuto vero con la presenza fisica di persone sui posti che hanno interessato i territori colpiti dal terremoto, quindi dare una mano e comunque scoprire un po' di posti che molti non conoscono. Insomma, l'Italia è ricca di luoghi interessantissimi ma sconosciuti, e il cammino è secondo me un veicolo che porterà tanta gente su queste realtà. E chi ha detto di chi ha realizzato, chi ha percorso il cammino, ci sono i cosiddetti ripetenti, adesso sono 2 o 3 anni che si stanno ripresentando tutti quelli che l'hanno fatto 2 o 3 anni fa e ritornano perché sono stati talmente bene, hanno scoperto un'Italia così bella che quindi lo ripercorrono per 2 e anche 3 volte.
Sì, penso che al di là della bellezza anche paesaggistica ci sia anche poi una bellezza nel senso del rapporto umano.
Sicuramente poi c'è la presenza di, insomma, la gente, le genti locali sono gente ospitale, genti che hanno uno spirito di accoglienza spiccato, quindi tutti coloro che vengono poi si trovano bene perché comunque ancora siamo un'Italia vera, popolazioni che hanno dei valori che forse in questi luoghi da qualche parte si sono persi, e ancora c'è un'Italia verace, ecco.
Ecco, diciamo che per chi fosse interessato, appunto, si faceva riferimento a questo libro, Il Cammino di San Benedetto, di Simone Frignani, che è già arrivato alla quarta edizione, perciò viene aggiornato di continuo. Esistono anche, cioè esiste un'associazione degli amici del Cammino di San Benedetto, e per chi vuole poi notizie, il solito www.camminodibenedettotuttoattaccato.it per avere informazioni, magari scaricare le tracce GPS, le altimetrie e quant'altro, insomma.
La casa editrice è Terre di Mezzo, quindi insomma facile da trovare in libreria, facile da trovare nei punti vendita specializzati, diciamo così.
Bene, Roberto, io ti saluto, ti ringrazio di questa chiacchierata. Se la curiosità è mia e pari a chi ci ascolta, vedrai che prossimamente, magari quest'estate, insomma, un po' di gente del Varesotto, di chi ci ascolta, magari del Piemonte, chi lo sa, magari.
Siamo qua, noi siamo a braccia aperte, chiunque voglia intraprendere una o tutte le tappe del cammino non rimarrà deluso, ecco, sicuramente scoprirà cose che non sospettava potesse trovare in questi luoghi, in queste realtà.
E ricordiamo Monte Leone di Spoleto, Roberto vi farà vedere questa biga etrusca, a ricordo di un passato glorioso.
E una storia straordinaria da ascoltare.
Ok, un abbraccio Roberto e buon cammino.
Grazie, buon cammino anche a voi.